a questo proposito volevo, spero che si senta anche senza microfono, volevo specificare che abbiamo la fortuna di avere qui un ex dirigente movimento di Arquata Scriva, che appunto è uno dei, dei capi della succursale, e quindi poi se vorrete fare delle domande specifiche sull'esercizio abbiamo un esperto che ha lavorato sul campo e quindi può darvi delle informazioni precise e dettagliate meglio di me. Penso che più o meno tutti conoscerete la posizione geografica della succursale dei Giovi e diciamo che può sembrare un controsenso il fatto di iniziare un discorso storico da un documento moderno, anzi futuro. Questo è quello che è stato denominato Corridoio 24, il Corridoio 24 Genova-Rotterdam, e sarà uno dei futuri assi ferroviari. L'altro famoso, per esempio, di cui si parla molto spesso è il Corridoio 5, che è quello trasversale del quale dovrebbe far parte poi la ferrovia del Nuovo Valico in Val di Susa, che è tanto dibattuto e contrastato. Il Corridoio 24, detto anche dei due mari, dovrebbe congiungere appunto il Tirreno, quindi sostanzialmente il porto di Genova col porto di Rotterdam, e dovrebbe essere pienamente in esercizio solamente con l'apertura del futuro ipotetico terzo valico, quindi un terzo valico oltre alla linea storica, detta anche linea lenta dei Giovi, la succursale, che sono attuali, e questo appunto nuovo terzo valico. Perché ho voluto mostrare questo? Perché prima di tutto per sottolineare la posizione, la succursale è qua, esattamente qua, sopra Genova. Per sottolineare la posizione strategica che ha sempre avuto il valico dei Giovi, del quale appunto fa parte la succursale. La posizione strategica dall'Ottocento, cioè da quando furono realizzate entrambe le linee dei Giovi, posizione strategica che esiste tuttora e probabilmente verrà addirittura accresciuta in futuro. Questa configurazione, altra cosa da notare, riprende molto da vicino quella che fu l'intuizione a suo modo geniale che ebbero i dirigenti piemontesi dello Stato Sabaudo, quando decisero appunto che dovendo investire per il futuro dello Stato piemontese, quindi per il futuro soprattutto dei traffici merci, perché in realtà la ferrovia all'epoca esisteva soprattutto dal punto di vista di trasporto delle merci, non esisteva praticamente la domanda di mobilità che abbiamo noi, cioè non esisteva il pendolarismo, non esistevano gli spostamenti in treno, perché il treno comunque era appena nato, cioè era uno dei veicoli principali per movimentare merci, quindi per far girare l'economia dei paesi. Cavour in testa, avendo intuito da subito l'importanza strategica della ferrovia, decisero appunto di creare una rete il più possibile sviluppata in Piemonte, cosa che partiva in parte da loro, ma in realtà era stata, diciamo, suggerita tra virgolette dallo scomodo vicino che era rappresentato all'epoca dall'impero austro-ungarico. Infatti prova di questo è che nel 1837, quindi siamo in epoche molto remote, viene deliberata la costruzione della Milano-Venezia da parte degli austriaci. Nel febbraio, nell'aprile dello stesso anno, in Piemonte viene nominata una commissione che abbia come mandato quello appunto di studiare quali debbano essere le direttrici di sviluppo delle ferrovie in Piemonte. La commissione, per farla breve, si riunisce e appunto decide che prima di tutto il centro più importante da collegare con la capitale Torino è appunto Genova, per via del porto. Quindi c'era nella mente la concorrenza, cioè austriaci collegare la Valle Padana, quindi Milano, con i porti Trieste, Venezia. Invece piemontesi giustamente servirsi di Genova, che era anche relativamente vicino. Quindi partire da Genova e creare una specie di Y, cioè una linea di valico che da Genova salga fino ad Alessandria. Ad Alessandria, diciamo, si divide in due bracci, quindi questa Y, un braccio verso Torino e l'altro verso il Lombardo-Veneto, quindi eventualmente verso poi la Mitteleuropa, cioè i valichi, che poi infatti questa cosa sarebbero stati completati da lì a poco. Qua questa cartina, beh, è in scala molto, molto ridotta, comunque qua c'è Torino, non so qua fino a che punto si possa leggere, Genova-Torino, qua c'è Milano, vediamo che questa Y sostanzialmente c'è ancora, infatti le linee principali che si dipartono da Genova sono la Torino-Genova, quindi poi da Torino, Fréjus, Francia, e Milano-Genova, quindi Milano, poi da Milano appunto Chiasso, Svizzera, Brennero, eccetera. Questo per sottolineare quanto fosse stata lungimirante l'impostazione, la famosa Y dell'epoca sabauda, che è rimasta e rimarrà ancora in futuro. Allora adesso passo di qua, faccio scorrere qualche immagine intanto. Ecco, qui abbiamo, infatti, questa è la rete della Società delle Strade Ferrate dell'Alta Italia, circa del 1870. E vediamo, era stata appena completata la Torino-Genova, appena insomma da 17 anni, e qua appunto possiamo vedere la famosa Y come era all'epoca, quindi Genova-Alessandria, di qua Torino e di qua Pavia-Milano, Mortara, la Novara, Lago Maggiore, quindi le due direttrici, Francia e Mitteleuropa. Dunque, come dicevo, la prima linea importante di questo disegno sabaudo-piemontese è la Torino-Genova. La Torino-Genova viene iniziata nel 1848, viene terminata nel 1853, è un'opera tra le più importanti dell'epoca, non solo in Italia, un'infrastruttura a suo modo eccezionale, concepita già a doppio binario, cosa che era abbastanza rara all'epoca. Aveva un unico difetto, dovuto anche all'epoca, cioè nel 1848, quindi abbiamo delle tecnologie ingegneristiche ancora molto arretrate per forza. Il difetto era appunto nel valico dei Giovi, che possiamo vedere qua, subito sopra Genova. Qua sono indicate le due linee. Questa è quella di cui sto parlando ora, cioè la vecchia linea dei Giovi, e questa è la succursale, di cui appunto poi vi darò conto. Il problema, come probabilmente molti di voi sapranno, era che per seguire il più possibile l'andamento della valle Valpolcevera e limitare il più possibile quello che era il grosso scoglio dell'epoca, cioè la perforazione di gallerie lunghe, soprattutto a doppio binario, vennero realizzate delle pendenze spropositate per la tecnica ferroviaria, cioè il famoso 35 per 1000, il che limitava enormemente la potenzialità di questa linea. Poi furono create delle macchine apposta, però insomma, fatto sta che la potenzialità della linea era fortemente limitata da questo, non c'era un rimedio, come in effetti non c'è neanche oggi con i mezzi molto più potenti che ci sono. Questa situazione fu, diciamo, gestibile fino, diciamo, dall'apertura del 53, non per molti anni. Sostanzialmente intervennero dei fatti a livello soprattutto non italiano che resero ancora più inadeguata questa infrastruttura, cioè nel 1869 l'apertura del canale di Suez, quindi potenziamento dei traffici marittimi, quindi più navi che arrivavano al porto di Genova. Ribadisco che
l'ostacolo era l'ostacolo a superare e diciamo lo scopo principale di queste infrastrutture era la movimentazione delle merci, quindi era importante poter far passare dei treni che potessero avere un numero di carri sufficiente. Poi all'epoca c'era il vapore, quindi ulteriormente c'era il problema dell'evacuazione dei fumi dalle gallerie, non si poteva mandare i treni uno dietro l'altro come adesso con la trazione elettrica a distanza di blocco, bisognava aspettare magari 10 minuti, un quarto d'ora che il fumo del treno davanti fosse uscito dalla galleria, quindi la potenzialità si riduceva tantissimo. Quindi l'apertura del canale di Suez nel 1869, il traforo del Fréjus nel 1871, quindi altro impulso ai traffici, del Gottardo nel 1882 e inoltre dal 1877, quindi sempre in quegli anni, abbiamo lo sviluppo, l'aggiunta di una nuova parte del porto di Genova, con la creazione della famosa stazione marittima di Santa Limbania, che probabilmente molti di voi avranno sentito parlare. Accadde che il duca di Galliera, Raffaele de Ferraris, offrì di contribuire con una cifra all'epoca enorme, cioè 20 milioni di lire, appunto all'ampliamento del porto. Questo in prospettiva avrebbe dato un impulso molto notevole ai traffici marittimi e quindi alla necessità di dover veicolare tutte queste merci nell'entroterra, via da Genova. Da queste esigenze si decise che era assolutamente necessario, visto che col 35 per mille non c'era niente da fare, non c'era mezzo di trovare delle locomotive talmente potenti da... non c'è niente da fare. Allora appunto si decise di costruire ex novo, su un tracciato completamente differente, una nuova linea, cioè la succursale. Questa nuova linea, adesso vediamo se...
c'è qualche altra immagine.
Ecco. Allora, qui vediamo la situazione del... perdonate la cartina molto artigianale, l'ho fatta io. Qua vediamo, questa è la situazione iniziale, cioè qua è questa è la vecchia linea dei Giovi, questa era Genova Piazza Principe come era originariamente, cioè stazione di testa, prima che ci fosse Priore. Questo è il vecchio porto. San Pier d'Arena, appunto, da qui la linea appunto seguiva il fiume Polcevera, cioè seguiva la valle, la vecchia linea dei Giovi. Ecco. La cartina che avete visto prima è orientativamente del 1856, questa è di fine secolo. Nuovo tracciato, se questo è il tracciato dell'attacco, dell'inizio a Genova, questo è il tracciato della vecchia linea, questa è la succursale, quindi dalla sponda sinistra del Polcevera, sinistra rispetto alla fine, si passò sull'altra sponda, quindi completamente un nuovo tracciato. E cosa particolarmente importante, si decise, proprio per ovviare, lo scopo principale era di eliminare quel maledetto 35 per mille. Perché esisteva quel 35 per mille? Perché appunto la ferrovia, chi avrà avuto modo di passarci può notarlo, la vecchia linea dei Giovi sta a fondo valle fino a Ponte Decimo, quindi segue il greto del torrente più o meno a quella quota. Dopodiché si impenna appunto col 35 per mille seguendo l'andamento della valle e poi sale e fino alla galleria di Valico. Il tratto più acclive è da Ponte Decimo a Busaglia. Quindi diciamo i tecnici ragionarono e pensarono invece una linea a pendenza costante, molto più ridotta. Per ridurre la pendenza c'era un'unica soluzione, far iniziare la salita molto prima, cioè il prima possibile. Invece di aspettare Ponte Decimo, che è molto più su,
si decise di far iniziare la rampa che ebbe il 16 per 1000, quindi invece del 35, quindi più che dimezzata, esattamente da qua, cioè dalla fine degli impianti di San Pier d'Arena. Questa è la stazione, diciamo, viaggiatori di San Pier d'Arena. Qua ci sono gli scali, vari, questo si chiama Parco Piazza d'Armi, qua in mezzo, cioè la vecchia denominazione, oggi si chiama San Pier d'Arena Smistamento. E qui più o meno qua c'è il deposito locomotivi di Genova Rivarolo attualmente. Quindi appena fuori dagli impianti di Genova si diede inizio alla rampa col 16 per 1000 già in questo viadotto che supera il fiume, per poi proseguire. Questo comportò soprattutto la creazione di enormi opere d'arte, perché chiaramente non volendo e non potendo seguire l'andamento del terreno bisognava per forza costruire viadotti e gallerie. Ecco, questa riassume. Nel suo percorso fino alla grande galleria di Valico, che è la galleria di Ronco, che misura poco più di 8 km, mentre quella vecchia erano 3 più o meno, giusto? Più o meno, quindi da 3 a 8. Erano anche passati dal 1853, qua invece siamo nel 1880, allora la succursale fu iniziata nel 1883, quindi erano passati 30 anni. In 30 anni comunque l'evoluzione tecnologica c'era stata. Per raggiungere la posizione della Galleria di Valico furono necessari moltissimi viadotti. Infatti se si ha occasione di transitare per la linea vecchia dei Giovi si possono ammirare tutti questi viadotti ad archi in muratura, come quello che si vede. Quello è nella fattispecie il viadotto di Ponte Decimo, che poi vedremo in altre immagini. Fino alla lungo la salita del 16 per 1000, che dicevo che è a mezza costa, lungo la Val Polcevera, vi sono molte gallerie abbastanza brevi, alternate appunto a viadotti che servono per superare, diciamo, le vallate laterali che si inseriscono nella Val Polcevera. E appunto di questi viadotti il maggiore è sicuramente quello di Ponte Decimo, che è quello che vediamo qua nel disegno qua sullo sfondo. Adesso dovrebbe esserci qualche altra immagine. Sì, ma Ponte Decimo. Allora, ecco, qua abbiamo, allora, oltre al viadotto di Ponte Decimo o Campo Morone, abbiamo allora questo con di Fegino, questo qua è proprio appena oltre Genova, infatti la ferrovia è ancora una quota abbastanza bassa. Questo è il ponte sul Torbella, quindi anche qua è proprio appena, se posso tornare indietro, la linea si è appena staccata dalla, allora vediamo un po' se riusciamo a tornare alla cartina. Ecco qua. Allora, il ponte sul fiume che vi dicevo è qua, c'è qua di Torbella, quindi Torbella è un affluente, quindi è proprio qua sopra. L'altro di Fegino è una zona più o meno qua, quindi è un lungo viadotto in curva in questo punto, mentre il viadotto di Campo Morone invece è appunto a Ponte Decimo, quindi molto più su nella valle. E l'altro sul Polcevera. Ecco, questo qua è il viadotto di Campo Morone visto dalla sede. Questa è una foto, penso che risalga ancora all'epoca, no, non dei lavori, però, perché è già elettrificata, comunque d'epoca. Poi vi parlerò un po' più diffusamente delle caratteristiche di questo viadotto. Ecco.
Questa è una veduta da una cartolina della stazione di Mignanego, che è la stazione subito prima, oggi non è più stazione, è la stazione subito prima dell'imbocco della grande galleria di Valico. Qui possiamo, è interessante per due motivi, sia perché vabbè, qua vediamo l'ultimo dei famosi viadotti, quindi diciamo Genova è da questa parte, cioè il mare è di là, no? E l'imbocco della galleria è qua dietro, non si vede, poi dopo lo vedremo in un'altra immagine. Questa è la linea lenta dei Giovi, questa è la succursale, è l'unico punto dove le due linee sono praticamente accostate, tant'è vero che in sede di progetto si era ventilata l'ipotesi di realizzare una comunicazione tra le due, però poi non si fece perché in effetti poi non fu ritenuto che fosse poi così utile. Appunto di qua la linea poi si infila nella galleria di Valico, che allora questo è invece Ronco, questo è l'altro capo della allora facciamo Ronco Scrivia è l'altro capo della galleria di Valico, la galleria è qua e questo è il piazzale di Ronco Scrivia. Questo è un raccordo che va alla linea lenta dei Giovi. Questa è un'altra immagine del piazzale di Ronco. Oh, ecco qua. Questo è l'imbocco della galleria di Ronco, come vedete è stile molto mitteleuropeo, tipo un castello, cioè così. Amiando. Il tracciato di questa galleria è molto favorevole, la pendenza diciamo che fino a qua è stata più o meno costante del 16 per 1000, si riduce, avevano tenuto conto della maggiore resistenza all'aria che c'è in galleria, quindi diventa del 12 per 1000, è interamente in salita fino a Ronco, il tracciato appunto come dicevo è molto favorevole, praticamente ha questi, diciamo, queste due curve ai due imbocchi. All'interno è quasi tutta rettilinea con un raccordo di, mi sembra, 2 km di raggio, quindi una curva larghissima. E infatti è uno dei tratti più veloci della succursale, mi sembra che le velocità siano, me le sono appuntate qua, sono 110, 120 e 140 per il rango C, quindi sono abbastanza buoni. La galleria di Ronco risultò alla fine lunga 8.291,40 metri, quindi più di 8 km, e all'epoca rappresentò uno degli ostacoli principali alla realizzazione di questa linea. Anzi, successe proprio che l'apertura venne ritardata dal completamento, come era anche logico, di questa che era l'opera più problematica. E in particolare cosa successe? Che dagli studi diagnostici che erano stati fatti sul terreno in fase preliminare era risultato che i terreni che componevano la montagna da attraversare fossero sostanzialmente compatti lungo il tracciato della galleria e quindi erano state previste delle ben precise sagome da assegnare al sotterraneo, così come erano state previste dei ben precisi dimensionamenti per quanto riguardava i rivestimenti della galleria, quindi sulla base di appunto, un terreno sostanzialmente buono. Questo in realtà era vero soltanto per alcune sezioni del sotterraneo, soprattutto in un tratto centrale invece il terreno era pessimo, poco consistente, e diede luogo a numerosi crolli, deformazioni della calotta, addirittura in alcuni punti gli scavi dovettero essere abbandonati. Quindi, in alcune relazioni dell'epoca si specifica che addirittura, voi penso che più o meno saprete come si realizza un sotterraneo, adesso giusto per fare un breve richiamo, sostanzialmente si allora, perché poi adesso ci sono metodologie più avanzate, allora si praticava il cosiddetto foro di avanzata, cunicolo di avanzata, con gli esplosivi, che poi veniva successivamente allargato fino ad arrivare alla sagoma voluta del sotterraneo. Il cunicolo di avanzata era, diciamo, di solito veniva allargato prima in calotta, cioè in alto, e poi un poco alla volta appunto si scavava tutta la sezione. Ovviamente, man mano che il cunicolo veniva ampliato, veniva armato lo scavo in modo che non crollasse, e immediatamente dopo via via si disarmava e si costruiva subito il rivestimento, in modo da creare una specie di guscio di muratura o a volte di pietra che impedisse i crolli, cioè impedisse alla volta di richiudersi, di implodere in se stessa. Ovviamente se i terreni erano eccessivamente sfavorevoli, come in questo caso appunto che vi dicevo riportato nelle cronache dell'epoca, non si faceva in tempo a completare uno scavo, a disarmarlo, non si faceva neanche in tempo a costruire la calotta, che subito c'erano dei crolli, oppure la calotta appena costruita già subiva delle deformazioni, delle fessurazioni, e quindi non si riusciva, il sotterraneo era già lesionato prima ancora di poter essere completato. Tutto questo provocò appunto che i lavori si potessero esattamente dal 14 febbraio dell'83, quindi inizio 1883, fino al 15 aprile del 1889, che fu l'anno in cui venne inaugurata la succursale. Ovviamente, come spesso succedeva all'epoca, con strascico di polemiche, contenziosi tra lo Stato, cioè il committente, e le imprese costruttrici. Era una cosa che purtroppo all'epoca succedeva abbastanza di recente. Se qualcuno era presente l'anno scorso quando ho parlato della linea delle Cinque Terre, si ricorderà che anche in quel caso addirittura poi c'era stata una questione annosa e interminabile. Succedeva spesso proprio perché se realizzare un'infrastruttura ferroviaria in terreni sfavorevoli è comunque una cosa non da poco anche oggi, all'epoca erano veramente imprese ai limiti delle possibilità della tecnologia dell'epoca. I macchinari erano poco potenti, erano ingombranti, erano complessi, difficili da gestire, molto era affidato alla mano dell'uomo, oppure alla trazione animale, oppure ancora all'uso degli esplosivi, che era pericolosissimo, anche questo difficilmente gestibile. Non c'erano le talpe, non c'erano i metodi di scavo che abbiamo oggi nel caso delle gallerie, non c'era il cemento armato o la tecnologia dell'acciaio come abbiamo noi oggi, quindi era tutto enormemente più complesso. Non c'erano oltretutto i sistemi diagnostici geotecnici che abbiamo oggi, quindi molto spesso poi, cosa che a volte succede ancora, però all'epoca molto di più, cioè si trovavano, come nel caso della galleria della succursale, delle sorprese, cioè credevano che il terreno fosse in un certo modo, poi quando erano dentro a scavare era completamente diverso, quindi da qua bisognava poi rivoluzionare tutti i metodi, cambiare, provare, e appunto molto spesso c'erano avventure di stress di questo tipo. Comunque il 15 aprile 1889 veniva finalmente aperta la succursale. Questo da Genova a Roncoscrivia. Vediamo se ho qualche altra immagine. Ecco, questo è il famoso viadotto di Ponte Decimo. È lungo 431 metri, qua se ne vede soltanto una parte, ed è alto dal fondo valle, cioè nel punto diciamo più, appunto, nel punto più alto, sono quasi 60 metri, quindi è un'opera gigantesca. Forse ho... Questa è una foto di Marco Stellini, non è mia, e tra l'altro se potete vedere così, è una foto curiosa perché a causa di una deviazione erano stati stradati gli Eurostar, vedete se qualcuno li distingue il rosso, erano stradati curiosamente gli Eurostar in succursale che non si vedono mai, ma in quel giorno passavano, quindi è stata scattata questa foto. Ecco, questa è un'altra immagine che rende abbastanza le dimensioni dell'opera. Vediamo se ce n'è qualcun'altra. Ecco qua, questo invece è con un merci, tra l'altro in doppia, un merci di botti. Questa è una foto presa con l'obiettivo, dal numero di arcate si può comunque immaginare la lunghezza del viadotto, vi dicevo alto 60 metri, ed è caratterizzato anche da un doppio ordine di volte. Adesso se... no, questo è il numero di Genova, vediamo, torniamo alla foto precedenti. Ecco qua, Particolarità di questo viadotto, tra le altre, è il fatto appunto di avere queste, altre arcate che servono per irrigidire, cioè dato che, data l'altezza, si è deciso per maggior sicurezza di dotarlo di un secondo ordine. Calcolate che queste arcate si trovano già ad una quindicina di metri, solo questi sono 15 metri, quindi potete immaginare le dimensioni del resto. Ecco, questo è il nodo di Genova più o meno attuale, con, ecco, questa è la succursale, allora, San Pier d'Arena, Quadrio Torbella, questa è la vecchia linea, vedete, sono il famoso tratto Bolzaneto, Ponte Decimo, quale ha segnato Busalla, e qua c'è Ronco. La succursale invece appunto passa dall'altra parte, qua in mezzo c'è il fiume, e questo è, diciamo, è esattamente in faccia sull'altro versante della valle, qua in mezzo c'è il Torcella. La succursale venne poi completata in un certo senso fino ad Arquata Scrivia, perché prima, diciamo, fino a Ronco Scrivia, poi dopo, diciamo, le due linee si univano. Nel 1922 venne aperta, esattamente il primo giugno, venne aperta quella che si chiama la via diretta, cioè da Ronco Scrivia ad Arquata Scrivia, quindi senza anche qua dover seguire la valle, anche se oltre Ronco la linea è in discesa. Ronco Scrivia rappresenta il culmine, però la linea lungo la valle, quella che si chiama via Isola del Cantone, è molto tortuosa, quindi appunto nel 22 si venne aperta la via diretta attraverso due gallerie che sono la Giacoboni di 738 metri, che è la prima che si incontra da Ronco Scrivia, perché conosce la linea, e poi la galleria Borlasca, che è di 4 km, quindi anche questa è una galleria molto lunga, con un tracciato abbastanza rettilineo, che appunto conducono direttamente ad Arquata Scrivia. Tappa importante successiva all'apertura fu l'elettrificazione. Nel 1911 era stata elettrificata la linea vecchia dei Giovi, che aveva tutti questi problemi, appunto, gestita a vapore era praticamente impossibile, e qui ci fu il famoso exploit delle E550 trifasi, quindi il lancio della trazione trifasi, diventata leggendaria. Tre anni più tardi, nel 1914, veniva elettrificata anche la succursale. E sarebbe rimasta in trifase fino al 1963, che fu l'anno poi della conversione in corrente continua. Tanto per dare una dimensione del guadagno, perché le cifre possono essere a volte non del tutto chiare. Cosa significhi passare da una pendenza del 35 per 1000 della vecchia linea alla pendenza del 16 per 1000 della succursale? Può essere esemplificato da questi dati che mi sono appuntato, che sono le prestazioni delle locomotive su una linea e sull'altra. Locomotive, diciamo, tra le più note, per esempio un 626, che penso che tutti conoscerete, sulla succursale può trainare 620 tonnellate, sulla vecchia dei Giovi la metà, 310, quindi significa appunto poter trainare un treno lungo il doppio. Un 636 sulla succursale dipende dai rapporti, 636 c'erano da 21,65 e da 28,65, c'era il rapporto da 110 e quello da 120. Sulla succursale nei due casi 720 o 500 tonnellate, invece sulla lenta 350 o addirittura quello da 28-65 250 tonnellate, cioè vuol dire poter trainare 4-5 carrozze, 5 carrozze, insomma. Passando per esempio a gruppi più moderni, 444 sulla succursale 630 tonnellate, sulla linea lenta 300, e anche una macchina molto potente, per esempio come il 652, i famosi Tigroni, che ha 5.000 passa kilowatt, sulla succursale traina 900 tonnellate, quindi insomma è un bel treno, se fosse un treno viaggiatori sarebbero circa 17-18 carrozze, e sulla linea lenta 410 tonnellate, quindi anche qua siamo nell'ordine della metà. Questo per far dare un'idea di quello che fu il guadagno enorme. Oltretutto il tracciato della succursale dal punto di vista non solo altimetrico ma anche planimetrico fu molto più favorevole. Le velocità di fiancata oggi sono fino alla galleria nella quale comunque si arriva ai 140, sono mi sembra sui 115, me li sono segnati, sì, 110-115, mentre sulla linea lenta mi sembra che siano molto meno, deve essere 85-90, una cosa del genere. Quindi il guadagno è anche in questo senso. Un completamento importante, qua sconfinando un pochino a parlare del noto di Genova, un completamento importante fu la cosiddetta direttissima via Granarolo, che fu completata entrò in servizio nel 1962, quindi siamo in epoca molto più recente. Che è questa? Cioè, da Principe, Granarolo è la collina, quindi questa è tutta una galleria unica, e si collega, questa è la succursale, si collega alla succursale. Prima, nel disegno che c'era anche prima, la mia cartina, prima che esistesse questa via direttissima, ovviamente i treni, partendo da Piazza Principe, dovevano per forza transitare da San Pier d'Arena, quindi compiere questo tragitto, diciamo, di cintura, impegnare gli impianti di San Pier d'Arena e poi imboccare la succursale. Ovviamente era un notevole aggravio in termini di traffico per tutto il nodo, perché dovendo impegnare gli impianti di San Pier d'Arena, poi tratto in comune con la linea lenta. Invece, con questa via diretta, ovviamente, oltre a guadagnare comunque penso un buon 10 minuti nel tempo di percorrenza, c'era il vantaggio di non dover impegnare praticamente il nodo di Genova, cioè di partire e arrivare da Piazza Principe direttamente. Questo collegamento venne attuato con la galleria Granarolo, che è di più di 2 km, anzi 2879 metri, quindi quasi 3 km di galleria, e poi con un viadotto abbastanza spettacolare che è sul Polcevera, praticamente si trova in questa posizione. Cioè, la linea parte da Piazza Principe, imbocca proprio subito la galleria Granarolo, sbuca più o meno qua, e questo è il viadotto sul Polcevera di cui parlavo, che adesso dovrei mostrarvi. Ecco qua, questa è una vista più o meno all'epoca della realizzazione del viadotto sul Polcevera. Vediamo se ce n'è un'altra. Questo è sempre, ecco, questo è lo stesso viadotto, diciamo, visto da sopra il viadotto. Questa è la galleria Granarolo, qua c'è un ponte in ferro che sovrappassa la linea lenta dei Giovi, che passa sotto, esattamente sotto qua, e qua ha inizio il viadotto di cui parlavo, che è in curva e in salita del 16x1000, sempre la stessa pendenza costante. Eccolo qua. Qua vedete, allora, qui c'è lo sbocco della galleria Granarolo, Principe è al di là di questa collina. Qua sotto, se potete, non so quanto si vedrà, comunque questi sono i binari della linea lenta, che scorrono qua sotto, qua passa il Polcevera. Questo è il pontiferro che vedevamo prima, e questo è il viadotto di cui parlavo. Sono 32 archi, è molto lungo, in curva. Ecco qua un'altra immagine con un Intercity col 444, e qua si vede ancora meglio, sono stessa veduta. Allora, questo è un altro manufatto che possiamo vedere anche nell'immagine precedente, eccolo qua, questo. Ho voluto portare delle immagini di questo ponte in ferro perché, per vari motivi, sia perché è uno dei ponti in ferro più lunghi che esistenti in Italia, sia perché attualmente è il più vecchio ponte in acciaio ancora in servizio in Italia. Ovviamente attinenza con la succursale, perché questo, cioè, che linea è questa? Questa è una linea merci,
esatto,
che collega il parco del Campasso, che più o meno questa linea fa così, cioè collega il parco del Campasso alla succursale, quindi praticamente fa così, gira e poi si collega insieme a questa al Biglio Fedino. Dopodiché qua curva e il parco del Campasso praticamente è lungo il Polcevera, diciamo più o meno qua sotto.
Forse dalla foto precedente si capisce magari meglio.
Vediamo. Ecco, qua si vede.
Eccolo qua. Qua è schiacciato normalmente l'obiettivo.
Possiamo vedere, questa è la linea che appunto sale su questo ponte e che poi va al parco del Campasso, che fu un parco di smistamento molto importante che venne creato all'inizio del Novecento, quindi 1906-1907. Con lo scopo precipuo di alleggerire i parchi esistenti, cioè quelli di San Pietro dello Smistamento, dal traffico di carri provenienti e afferenti al porto. Infatti il parco del Campasso, poi se magari posso tornare al nodo di Genova, un poco, ecco qua. Infatti il parco del Campasso, ecco, così possiamo vedere anche dove sono questi ponti. Allora, quello ad archi, che come vi già vi ho mostrato qua, ecco, il ponte in ferro di cui vi sto parlando è esattamente questo qua di fianco. Questo è il parco del Campasso, che qua sembra piccolino, ma invece non è piccolo per niente, collegato direttamente, qua c'è il porto, questi sono impianti portuali, infatti Genova Marittima. Entrambi. Adesso questa linea è in disuso perché qua Santa Limbagna non esiste più da quando è stata fatta l'Expo nel 92, quindi è stato riconvertito tutto, non esiste più. Comunque nasce il Campasso come parco asservito direttamente alle linee portuali. E ovviamente un parco di smistamento dedicato alle merci provenienti dal porto, quindi con un grande volume di traffico, non poteva che essere collegato alla succursale, certamente. Torniamo alla foto. Tra l'altro nella foto si vede anche, adesso poi ve lo mostrerò, un collegamento che è stato attrezzato soltanto in epoca recente, che parte dall'interno della galleria Granarolo di cui vi parlavo e si collega anche alla linea vecchia dei Giovi, si chiama Biglio Bersaglio fino al Biglio Rivarolo. Qua non è ancora segnato perché non era ancora stato, esisteva il tunnel, ma non era ancora stato armato. Adesso qua poi dovremmo vederlo in un'immagine. Eccolo qua, infatti, esattamente, è proprio questo. All'interno della galleria c'è il biglio, qua esce, qua dentro c'è il biglio Bersaglio, esce e poi scende giù e si ricollega. E penso che sia proprio questo binario qua che poi va a ricollegarsi alla vecchia dei Giovi. Ecco di nuovo qua il nostro ponte, eccolo qua, questo è visto più da vicino, vediamo se c'è un'altra immagine. Realizzato da Lansaldo nel 1906. È ancora in esercizio, anche se solo con un binario, ma non per colpa sua, perché in realtà un binario è stato, non viene, dei due non viene più utilizzato, ma già a partire dal Campasso. Questo è un particolare. Il pregio di questa struttura, beh, oltre alle dimensioni, allora questo ponte è lungo esattamente, vediamo se me lo sono segnato, no. Comunque, allora, è stato collegato esattamente il 27 settembre 1907, quindi è realizzato nel 1906, poi posto in opera, quindi giustamente un anno dopo è stato attivato. È lungo, se non sbaglio, 243 metri, poi lo verifico, però dovrebbe essere proprio così. Sì, 243 metri, ecco qua. Per chi ha dimestichezza con la scala K0 dei modelli, 243 metri vorrebbe dire che è lungo, se dovessimo riprodurlo, verrebbe lungo circa 2,80 metri o 3 metri, quindi giusto per capire quanto è lungo. ed è alto, cioè nel senso la struttura è alta circa 12 metri, molto grosso. Il pregio di questa struttura, appunto, oltre alle dimensioni, è quella di essere, contrariamente a strutture più recenti, pure metalliche, di non avere nemmeno una saldatura, cioè è interamente chiodato, come potete vedere da qua. È rimasto ancora lo stato d'origine.
Quante travate sono?
Oddio, sono... cioè, travate o maglie?
Non è una travata unica.
No, sono tre travate praticamente. Sono tre infatti qua si vede una pila, ce n'è un'altra qua, sono due pile intermedie. Ci sono tre travate accostate. Sì, no, non è una travata unica, perché 240 metri di travata unica sarebbe stata... Comunque sono tre travate da parecchi metri ciascuna, quindi non sono 80 metri ciascuna, più di 80 metri ciascuna. E poi, appunto, come dicevo, un altro pregio, appunto, è questa fattura, diciamo, squisitamente leggera. Vedete che quasi tutte le diagonali, anche i montanti, non sono a parete piena, ma sono tralicciati anche loro. Pensate che un ponte, appunto, alto 12 metri e lungo 240 metri pesa solamente, che è veramente poco, 1800 tonnellate, che vabbè non è una cifra da poco, ma è veramente leggero, è veramente, veramente poco. Qua possiamo vedere, ecco, questa è una prova di carico che è stata fatta, qua potete vedere la targa, non so quanto si veda, bisogna spegnere la luce qua, però comunque qua è Società Nazionale delle Officine di Savigliano 1906, qua c'è la targa appunto della costruzione. Questa è una prova di carico che è stata effettuata, mi sembra, nel 2003, dall'Università di Genova, dalla Facoltà di Ingegneria, in collaborazione con le ferrovie, e serviva per capire se questo manufatto fosse in condizioni ancora accettabili oppure se fosse stato rovinato dalla corrosione, perché comunque la grande nemica di questa struttura è appunto la corrosione, quindi i problemi derivano da quello. Oltretutto in una zona marina, quindi... E tra l'altro, curiosità, è appunto il risultato che le zone più corrose sono appunto quelle verso mare, in uno spazio di pochi metri, però è così. Comunque è risultato che, insomma, questo ponte, diciamo, è a lieto fine della storia, perché questo ponte è risultato che comunque non sia, per quanto attaccato in parte alla corrosione, solo in alcuni punti, con interventi tutto sommato modesti, potrebbe ancora rimanere in servizio per molti anni, resistendo ai carichi della categoria, mi sembra che sia C3, quindi 20 tonnellate per asse. Qua appunto era stata la prova di carico, nella quale poi sono stati messi, diciamo, dei rilevatori per vedere quanto si deformasse la struttura, e poi l'esame era stato superato brillantemente. Questa è una vista da sotto, dove si può vedere com'è l'orditura del ponte. Questa è la vecchia linea dei Giovi, questo è il ponte del raccordo diretto con la Principe Grande Succursale, e qua vediamo appunto come è fatto questo ponte, cioè con queste due grandi travi longitudinali che sorreggono queste travi trasversali, che a loro volta sorreggono le travi di binario, cioè le rotaie sono messe sopra queste travi qua. Questi sono dei diagonali, dei traversi, che si chiamano controventi, che appunto servono per irrigidire la struttura, evitare che si deformi, si svergoli.
Quello di Piacenza sul Po è più o meno stessa epoca?
Credo che sia di dopo. Credo che sia di dopo. Quello ad archi, diciamo, no? Quello più, sì. Credo che sia di un po' dopo. Questo è un particolare di l'appoggio. E qua, tra l'altro, sullo sfondo possiamo vedere l'altro, questo è il viadotto in muratura sempre del raccordo, sono gli affiancati. È una specie di carrellone, diciamo.
Se non sei in peso, me lo resiste.
Eh beh sì, è tutto chiodato, tutto imbullonato.
Come il ponte di
Sì. Eh beh, certo, beh, in quell'epoca
non c'era, non si fidavano, non esistevano i nuovi, poi non si, non si fidavano con le saldature, quindi chiudavano tutto. Questa è sempre un'altra immaginatura di carico, ecco qua vedete appunto tutte le chiodature particolari, ecco niente, basta. Più o meno il quadro generale è questo.